Le 11:31 minuti 10 secondi in questo istante, un buongiorno da Elisabetta Tola, ben ritrovati. A Radio 3 Scienza, in onda in questi giorni dagli studi RAI di Bologna, oggi è martedì 21 settembre, noi salutiamo anche le ascoltatrici, gli ascoltatori che ci seguono in streaming oppure in podcast, lo fanno quindi dal sito o utilizzando la app RAI Play Radio. Oggi è la giornata mondiale della malattia di Alzheimer e di questo parleremo nella seconda parte di questa puntata di Radio 3 Scienza, ma prima ci concentreremo invece su una serie di studi sui meccanismi che la nostra mente mette in atto per prendere decisioni, in particolare per formulare dei giudizi, e scopriamo così che ogni volta che formuliamo un giudizio introduciamo sempre anche un certo grado di errore. Di questo parla un libro appena uscito per le edizioni UTET, i cui autori sono Daniel Kahneman, Olivier Siboni e Cass Sunstein. Il titolo è Rumore, un difetto del ragionamento umano, da cui appunto apprendiamo che ogni volta che formuliamo un giudizio, anche un giudizio professionale, quindi utilizzando tutta la nostra esperienza e competenza, finiamo sempre con l'introdurre un certo grado di errore. Allora la domanda per voi che ci state ascoltando è: cosa fate voi, quali strategie adottate per ridurre appunto questi errori quando dovete prendere una decisione, per esempio in campo professionale? Potete raccontarcelo scrivendoci un messaggio via sms o whatsapp al 335 5634 296 oppure sui nostri profili social Facebook e Twitter, dove siamo presenti come Radio 3 Scienza con il 3 in cifra. E io do subito il buongiorno a Matteo Motterlini, filosofo ed economista, direttore del CRESA, che è il centro di ricerca in epistemologia sperimentale e applicata dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Buongiorno Motterlini.
Buongiorno a lei Elisabetta e buongiorno a tutti.
Allora, grazie per essere qui con noi oggi per aiutarci appunto a capire di cosa parliamo quando parliamo di rumore, e il rumore, ci dice il libro appunto che ha questo titolo, che sottolineavo, scritto da Daniel Kahneman, Olivier Siboni e Cass Sunstein, sarebbe appunto uno dei tipi di errori che noi introduciamo nella formulazione di giudizi. Allora, partiamo da qui Matteo Motterlini, diciamo, ogni volta che formuliamo un giudizio, e parliamo di giudizi in questo caso in ambito più svariato, che siano a scuola, in università, nello studio medico, in tribunale, introduciamo sempre degli errori.
Sì, dove c'è giudizio umano c'è errore, e dove c'è giudizio umano l'errore può dipendere da due fattori, che sono quelli poi investigati da Daniel Kahneman in passato e ora nell'ultimo libro. Nell'ultimo libro Daniel Kahneman introduce il concetto di rumore. Che cos'è il rumore? Il rumore è qualcosa che disturba le nostre decisioni. Il rumore è la troppa variabilità nel giudizio degli esperti. Per intenderci, se una paziente della stessa città va da due dottori diversi e riceve due diagnosi diversi per lo stesso problema medico, abbiamo un problema. Ha un problema evidentemente la paziente, hanno problema anche i medici come categoria. Lo stesso rumore è documentato per esempio nei giudici. Succede che due giudici diversi diano sentenze diverse per lo stesso crimine, oppure anche nei giudizi degli psichiatri riguardo ai disturbi mentali. E noi abbiamo assistito durante la pandemia a tantissimo rumore. La pandemia per certi versi è stato un periodo molto silenzioso, no? Non avevamo più inquinamento acustico e le nostre città hanno riscoperto il silenzio, ma è stato molto rumoroso in termini della disparità e differenza di previsioni che virologi e epidemiologi facevano sulla base degli stessi dati. Quindi
ecco,
il rumore nasce nel confronto fra giudizi di esperti e dipende dalla troppa variabilità di questi giudizi in contesti che noi vorremmo uguali,
dove appunto questa variabilità non è affatto desiderabile, come sottolineano più volte anche gli autori di questo libro. Daniel Kahneman, lo ricordiamo, Matteo Motterlini, è uno psicologo che ha vinto il premio Nobel per l'economia nel 2002 proprio per i suoi studi sui nostri meccanismi decisionali in situazioni di incertezza. Quindi in certo senso ci siamo abituati a leggere appunto scritti di questo autore che ci aiutano a capire veramente quali sono i nostri meccanismi e a volte quanto riusciamo a introdurre appunto delle variabilità rispetto invece forse alla percezione che abbiamo noi di essere perfettamente razionali, soprattutto nei contesti, diciamo, professionali. Allora, una delle parti interessanti del libro, nella parte iniziale, Matteo Moterlini, è proprio la misura di questa variabilità e il fatto che ci sia una differenza tra i tipi di errori che noi introduciamo. Kahneman e i suoi coautori parlano di bias da un lato e di rumore dall'altro. Ci aiuta a capire la differenza?
Certo, prima ho introdotto il concetto di rumore, che è la novità. Ma noi sappiamo bene che cadiamo vittima di errori sistematici e pertanto prevedibili. Se il rumore riguarda il confronto fra i giudizi di esperti, il bias è tutto mio, se vuole, è un concetto della singola persona che prende la sua personale decisione. Sono tendenze a sbagliare, tendenze a giungere a giudizi sistematicamente distorti, che dipendono proprio da come siamo fatti, da come il nostro cervello è strutturato e cablato. Per ascoltatori può essere utile un esempio. Elisabetta, sia al gioco con me. Io le propongo un igienizzante per le mani che fa sopravvivere il 5% dei germi, oppure uno che ne uccide il 95%. Lei quale preferisce?
Allora, il gioco forse anche un po' lo conosciamo, ma senz'altro andiamo col 95%.
Ma certo, allo stesso modo preferiamo mille volte farci inoculare un vaccino che ha il 95% efficace, che ci copre il 95% dal virus, rispetto a uno che ci lascia scoperti del 5%. Qual è il punto qua? Qual è la tendenza sistematica? Dipende dal fatto che noi dovremmo valutare le opzioni di scelta in modo spassato, invece sapere che cosa? Dal modo in cui il problema è presentato, quindi non dalla natura del problema decisionale, ma da come questo, dice Kahneman, viene incorniciato, cioè la cornice modifica il contenuto della nostra decisione, del quadro. Questa è una tendenza sistematica. Come vede, non abbiamo bisogno di confrontare i nostri giudizi con quelli di qualcun altro. Sono già vittima di questo bias, di questa tendenza sistematica da solo. Qui il problema molto interessante è che la maggior parte di noi ignora quanto è vittima di trappole mentali, di questo tipo di pregiudizi, così come siamo insensibili e sordi al rumore. Quindi entrambi gli errori del giudizio ci fanno lo sgambetto, in un senso perché non siamo consapevoli di quanto rumore influenzi le nostre decisioni e le decisioni degli esperti, e dall'altro lato spesso ignoriamo i meccanismi mentali che ci fanno essere prevedibilmente irrazionali.
Ecco, dentro a questa appunto dinamica tra quello che capiamo, riconosciamo come livello di errore e quello che invece non riusciamo a riconoscere, o forse di cui non siamo consapevoli finché non lo diventiamo consapevoli, Matteo Moterlini, intanto vorrei richiedere nuovamente alle ascoltatrici e agli ascoltatori di provare a raccontarci se, consapevoli appunto di questi bias e rumori che noi introduciamo, adottano delle strategie per ridurle, perché quello che gli autori dicono nel libro è che anche grandi organizzazioni prendono in considerazione molti studi. Vorrei sottolineare che c'è veramente molta ricerca in questo libro, non si tratta, diciamo, di un libro di opinione, ma con molti dati che dimostrano che anche grandi organizzazioni rimangono stupite quando si va a misurare appunto questo livello di rumore, perché di solito pensano o hanno, diciamo, come percezione iniziale il fatto che ci sia uno scostamento piccolo tra i giudizi di due esperti con simile preparazione, con simili obiettivi, e invece ci sono degli scostamenti anche del 40-50%. Allora, uno dei punti chiave, mi pare, del lavoro di Kahneman, Siboney e Sunstein è che si può fare qualcosa, Matteo Moterlini.
Certo, innanzitutto ha fotografato benissimo lei, Elisabetta, sono moltissimi dati, si parla ad esempio di casi di sentenze di tribunale, stesso tipo di crimine, un giudice assegna 20 anni a un giudicato e l'altro 3 anni di pena per lo stesso evento.
Abbiamo qualche problema lungo sulla linea, sul collegamento. Ci sente bene Matteo Moterlini?
Io la sento bene, sì. Dove mi avete perso, mi spiace.
Dal giudice, ritorniamo dal giudice. Ecco.
Il giudice che assegna 3 anni per lo stesso crimine è un altro, invece ne assegna addirittura 20. oppure nelle diagnosi di cancro, stessa radiografia, diagnosi di cancro in un caso, nessuna diagnosi di cancro nell'altro, diagnosi in un pronto soccorso per farsi ricoverare per un infarto acuto, in alcuni casi sì, nell'altro caso no, quindi c'è troppa variabilità. L'altra cosa interessante è che se voi chiedete agli esperti cosa ne pensano, secondo voi cosa ne pensano gli altri esperti come voi di questo problema, la maggior parte degli esperti dirà: ah, ma la pensano esattamente come me. Invece Kahneman e colleghi scoprono che dove gli esperti credono di essere in accordo fra di loro nell'ordine del 10%, si assiste a un disaccordo che li sorprende totalmente fino al 50%.
E questo è un dato naturalmente con il quale appunto è necessario fare i conti, Matteo Mottarini, il 40 o il 50%. Le voglio leggere subito un messaggio che è arrivato al 335-5634-296 di Elisa, che ci dice: io, quindi ci dà una prima strategia, cerco di darmi un po' di tempo quando si può per far sedimentare notizie e dati in tranquillità e poter scegliere più lucidamente. Allora, di fronte appunto a questa variabilità del 40-50%, Matteo Mottarini, Kahneman e colleghi dicono appunto ci sono tante strategie che sia le organizzazioni sia gli individui possono mettere in campo per cercare di migliorare appunto la capacità di giudizio.
Io tre. La premessa è: la prima cosa è sorvegliare il rumore, se non siamo consapevoli non andremo a correggerlo. La seconda è: applicate regole, utilizzate linee guida, scomponete il problema decisionale in tanti piccoli problemi oggettivi. Si è visto che dove si hanno delle regole o delle linee guida, per esempio sempre nel caso dei giudici, se si danno delle regole da seguire diminuisce il rumore. In ambito medico c'è un bellissimo libro di un chirurgo indiano di origine indiana americano che si chiama Atul Gawande, che si chiama col titolo molto indicativo Checklist Manifesto, dove si applicano delle checklist, si commettono meno errori, come per esempio nel caso della diagnosi di infarti in un pronto soccorso o la pratica degli anestesisti negli ospedali. Il terzo punto è: utilizzate semplici modelli lineari, cioè delle semplici equazioni che tengono conto delle variabili da considerare nel problema decisionale. Si vuole degli algoritmi, un po' più di intelligenza artificiale. Perché questo? Spiegano gli autori che gli esperti sono molto bravi a catturare, a identificare gli elementi su cui basare il proprio giudizio, ma non sono altrettanto bravi a calcolare i pesi che queste variabili devono portare nel giudizio. Quindi un semplice modello matematico in alcuni casi fornisce
evidentemente degli strumenti, immagino. Matteo Mottarini, abbiamo persa ancora un attimo sulla linea, fornisce degli strumenti e delle possibilità di controllo della formulazione di giudizio, così?
Assolutamente sì, mi spiace di questo inconveniente. L'altro tema molto interessante è che loro in modo audace dicono che le organizzazioni dovrebbero dotarsi di un osservatore del rumore, forse sarebbe meglio dire un uditore del rumore, cioè degli esperti che rintracciano il rumore dove questo è probabile che si presenti e quindi che rendano le organizzazioni consapevoli.
Ecco, c'è un punto sempre nel libro di Kahneman, Siboney e Sunstein in cui si specifica il fatto che qui ci stiamo focalizzando su quel rumore che vogliamo eliminare o comunque ridurre il più possibile. Quindi non stiamo parlando né della variabilità gradita, anzi ricercata, diciamo, nell'ambito dello sviluppo di opinioni o gusti, no? nel recensire qualcosa o nel valutare, per esempio, la qualità di un cibo o di un luogo, ma né parliamo proprio di un modello provisionale totalmente matematico. Siamo un po' nel mezzo, Matteo Mottarini, una situazione dove la nostra mente è lo strumento che cerchiamo di utilizzare per misurare, ed è proprio lì la difficoltà.
Sì, gli autori sono molto chiari in questo e anch'io ci tengo a precisarlo. Un conto è la variabilità del giudizio. Ripeto, se per la stessa radiografia abbiamo due diagnosi diversi, siamo di fronte a un problema. Uno dei due medici sta sbagliando. Certo. Questa è la variabilità che non è desiderabile. Ma noi vogliamo che la scienza progredisca grazie alla diversità, a portare portare idee diverse, portare diversi punti di vista. Noi vogliamo la diversità, vogliamo la pluralità di opinioni, non vogliamo la varietà di giudizio dove il giudizio dovrebbe essere obiettivo. Quindi dove non c'è diversità, non c'è pluralismo, non ci sono diversi punti di vista, non può esserci progresso e innovazione, ma ci sarà soltanto dogma e stagnazione. Non vogliamo arrestare la forza della scienza basata sulla diversità di punti di vista. Vogliamo però fare in modo che là dove occorra un giudizio preciso non ci sia così tanta variabilità nel giudizio degli esperti.
Ecco, c'è un caso, e prendo spunto anche da alcuni messaggi che stanno arrivando, per esempio Vincenzo che ci dice: l'input certo, output certo è una macchina, mentre chiaramente input certo e output aleatorio è proprio un essere umano. Oppure Rosanna che ci dice: oggi si tende a giudicare senza conoscere come funzionano le cose. Ecco, ci sono dei punti in questo libro in cui si fa, appunto, lei lo citava prima un po' en passant, si fa riferimento al fatto che un algoritmo potrebbe aiutare, però ci sono anche, cioè, viene anche discussa, diciamo, la critica all'adozione di un algoritmo, perché in molti sistemi si dice l'adozione di un algoritmo in qualche modo riduce poi la capacità di giudizio del singolo e rischia di portare a dei giudizi che non prendano in considerazione davvero tutti gli elementi e tutte le informazioni relative a una certa situazione. È un po' una situazione, o una, come dire, una fotografia, quella che fanno Kahneman e Siboney, che lascia aperte molte strade, Matteo Moterlini.
Allora, in questi casi c'è un trade-off, dicono gli economisti. Che cosa? Allora, noi siamo umani, ma in alcuni casi siamo troppo umani. Dobbiamo riconoscere il fatto che siamo prevalentemente razionali, ma in alcuni casi siamo anche irrazionali in modo prevedibile. Non vedo nulla di male a creare dei migliori ambienti di scelta, come li chiamano loro, gli scienziati cognitivi sono degli architetti delle nostre scelte, in cui teniamo conto in anticipo quei contesti in cui è più probabile che saremo vittima di una distorsione o saremo disturbati dal rumore. Allora progettare degli ambienti di scelta più idonei ai nostri limiti di razionalità per aiutare gli esperti e le persone a prendere decisioni migliori nei loro interessi. Quindi scontiamo il fatto che siamo umani, troppo umani, per fornire dei segni attraverso, ad esempio, dei modelli lineari, dei modelli matematici, dei software, per prendere decisioni migliori. Quindi non sto dicendo che l'algoritmo debba sostituire il medico, dico che il medico si può far aiutare da un algoritmo in quei contesti in cui computa meglio le variabili che ha identificato il medico su cui prendere quella, fare quella diagnosi o operare un certo giudizio.
Quindi un giudizio, diciamo, umano, che però si basa su una capacità di calcolo e di presa in considerazione delle varie variabili.
Che può essere supportato da algoritmi in quei contesti in cui siamo più facilmente vittima delle nostre trappole.
Un'ultima considerazione, Matteo Moterlini, un po' in tutto il libro, ma soprattutto nella parte finale in cui si parla, appunto, delle cose che si possono mettere in campo, delle strategie per ridurre il rumore, si fa riferimento all'importanza di essere consapevoli dei processi, quindi in un certo senso di dover studiare anche quelli che sono i meccanismi che stanno dietro le cose. Forse questo è un po' una critica che possiamo fare ad alcune organizzazioni oggi, che invece tendono a ipersemplificare i processi decisionali.
Io credo che in sintesi questa sia anche la lezione più interessante delle scienze cognitive degli ultimi 30 anni applicate, che, se vuole, è una lezione antichissima: conosci meglio te stesso. Conoscere i processi cognitivi, ma anche i condizionamenti emotivi che ci portano fuori strada. Posto che siamo non perfettamente razionali, che abbiamo le nostre fragilità, i nostri limiti, sarebbe preferibile rendersene conto in anticipo e quindi trovare le giuste precauzioni, tanto più in contesti di tipo aziendali, dove questo lavoro può essere fatto anche in modo molto efficace e rigoroso.
Efficace e rigoroso, risparmiando anche, diciamo, molte risorse. Matteo Moterlini, gli autori sottolineano anche il peso, l'impatto sia economico sia poi naturalmente sociale, in termini proprio di peso sulla eventuale generazione di disuguaglianze, ecco, nei risultati di questi giudizi. Allora ringraziamo Matteo Moterlini, filosofo ed economista e direttore, lo ricordiamo, del CRESA, Centro di Ricerca in Epistemologia Sperimentale Applicata dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, con il quale abbiamo sfogliato e ragionato sul libro Rumore, un difetto del ragionamento umano, edito da UTET. Gli autori sono Daniel Kahneman, Olivier Siboni e Cass Sunstein. Rimanete con noi, continuate a scriverci al 335 5634 296. E poi un giorno la mente si